Allora, per quelli che non c'erano, l'altra volta abbiamo finito con un'esercitazione che verteva sul formulare delle scale di valori che si riteneva fossero quelle condivise dalla società italiana. Il risultato, adesso qui ne ho un'altra che mi hanno appena passato, il risultato però è, diciamo come dire, non mi interessava tanto il risultato quanto l'esperienza, nel senso che da quello che abbiamo visto, per una decina di gruppi di lavoro che si erano formati, abbiamo avuto grosso modo una decina di scale diverse, con qualche valore in comune, con qualche valore che compariva soltanto poche volte, con qualcuno che compariva soltanto una volta. Quindi quello che è interessante per riprendere e concludere il ragionamento che abbiamo fatto in queste ultime lezioni è che spesso e volentieri noi con i valori non abbiamo un granché di dimestichezza, no? Ovvero sia, diamo per scontate delle cose, spesso e volentieri questo darle per scontate non ha poi un riscontro diretto nella pratica, perché uno dei discorsi più complessi da mettere a punto è stato no, i valori che vorreste, ma i valori che ci sono. E questo segnala, no? Segnala esattamente quello che abbiamo detto l'altra volta, ovvero sia che il valore è un qualcosa che va oltre. No, nel momento in cui tu vorresti un valore, stai implicitamente o meno sostenendo che non c'è nel modo in cui tu lo vorresti, dov'è? Perché altrimenti ti limiteresti a registrarlo. Quindi il valore è qualcosa che spinge verso il cambiamento. Uno dei problemi fondamentali che abbiamo trovato è che al momento in cui abbiamo detto, vabbè, allora vediamo di capire quali sono i valori esistenti. Ne è venuto fuori un rosario di termini poco lusinghieri, andavamo, se non vado errato, da ingiustizia a violenza, mancava soltanto il furto con scasso, poi c'era più o meno tutto. Quindi questa cosa, secondo me, ci deve dare un attimo da riflettere, ma non possiamo riflettere in proposito finché non ci dotiamo di un altro strumento di ragionamento che invece affronteremo oggi. Nel frattempo, però, qui abbiamo un ulteriore spunto interessante. Un vostro collega mi sottopone una lista che si articola in due modi, ovvero sia governo italiano e maggioranza della popolazione italiana. Ora, probabilmente ha ragione, anche se mettere come primo valore del governo italiano attuale la patria mi sembra molto ottimistico, però vabbè, diciamo che potrebbe anche andar bene. Però di fatto il problema qual è? Che teoricamente queste due liste dovrebbero coincidere, per quello che abbiamo detto l'altro giorno. La lista dei valori del governo dovrebbe essere la stessa lista della maggioranza del paese che ha espresso il governo, altrimenti abbiamo un problema. Il fatto che qui le due cose non collimino effettivamente è molto attinente alla realtà, ma indica un qualche tipo di malfunzionamento delle istituzioni, perché questo non dovrebbe teoricamente accadere. Abbiamo detto, vi ricordo, che il modo per dar corso ai propri valori, per far sì che questi in qualche misura diventino parte del patrimonio condiviso, nelle nostre società avviene attraverso un impegno politico che può essere sia diretto attraverso movimenti, associazioni, partecipazione a qualcosa comunque di collettivo, sia attraverso semplicemente l'espressione del voto. Quindi tenete presente che la forma della questione sarebbe questa. Che poi la prassi per certi versi non risponda alla forma è un qualcosa sul quale dobbiamo interrogarci, ovvero sia come mai a una considerazione abbastanza tranquilla abbiamo due liste, una per il governo e una per la società. Perché la lista condivisa dovrebbe essere la stessa, perché l'uno dovrebbe in qualche modo esprimere la visione dell'altra. Dopodiché, a livello di set individuali possiamo avere un'altra variabilità, ma che sia possibile stilare due liste separate, una per il governo e una per la società, è, come dire, un segno piuttosto marcato del divario che si è creato tra le istituzioni politiche rappresentative e coloro che dovrebbero essere rappresentati. Per cui tenetelo presente. Tenete anche presente che spesso e volentieri io vi do degli stimoli di riflessione sui quali poi non ritorno, perché questo per esempio è un problema che affronterete con fenomeni politici, non possiamo metterci a fare pure questo. Però se cominciaste a vedere il problema già staremmo un passo avanti, nel senso che, come abbiamo detto più volte parlando dell'ovvio, la gran parte dei problemi voi non li riconoscete manco come tali. E questo è qualcosa che invece va sanato dal mio punto di vista, nel senso che dove c'è un problema uno può applicare degli strumenti, della riflessione, farne un proprio obiettivo di comportamento e via discorrendo. Però Quando si dà tutto per scontato, in pratica non rimane da fare nient'altro che star lì e perdere tempo, in sintesi, perché se tutto è dato, tutto è scontato, tutto è in qualche modo etero definito, il nostro tipo di impegno dove va a finire? Che facciamo? Allora, sulla questione dei valori, detto questo, abbiamo qualche altro dubbio, qualcosa che vorreste che ripetessi, oppure possiamo intanto superarla e andare a pensare ad altro? Ok. Allora, il superare la questione dei valori impone di porsi un altro ulteriore obiettivo, ovvero sia abbiamo visto, se vi ricordate, che una delle cose più interessanti e più oscure per certi versi ha a che fare con la trasmissione di questi valori, ovvero sia del come diavolo è possibile che voi abbiate dei valori, che io abbia dei valori, da dove vengono questi valori. E quindi dobbiamo in qualche modo porci il problema della continuità della società nel tempo, che è un problema relativamente inedito, nel senso che per un sacco di tempo, un sacco di secoli, noi eravamo convinti che buona parte delle caratteristiche che definivano un cittadino fossero innate, il che risponde piuttosto bene a quello che abbiamo già detto a proposito dei ruoli, se ci pensate, no? Visto che i ruoli importanti erano ascritti, di fatto l'atto della nascita era l'atto che definiva quasi interamente il soggetto, sia per ciò che avrebbe dovuto fare, sia per ciò che poi era. Per cui l'idea generale era che tu, nascendo, ti trovassi in dotazione un insieme di caratteristiche che ti facevano essere romano, francese, slavo, dacio o che cavolo eri. Ok? E questa cosa è andata abbastanza avanti a lungo, anche perché la nostra peculiare visione del mondo, nonché forma religiosa, ci dava a disposizione lo strumento attraverso il quale questo accadeva. Di fatto, nel momento in cui nascevi, un'anima entrava in te portandosi dietro tutta una serie di specifiche. Ok? Quindi il problema dell'anima, l'aspetto dell'anima, il discorso dell'anima risolveva anche tutta una serie di spiegazioni culturali. Come mai un bambino che nasce in una famiglia di francesi è francese? Perché l'anima relativa è francese e quindi non c'è da porsi grossi problemi. Poi però si sono cominciati ad avanzare alcuni dubbi su questa faccenda dell'anima. Un po' la religione ha cominciato a perdere mordente, un po' abbiamo visto le scienze hanno cominciato a muovere i primi passi, ci sono state tutta una serie di scoperte, ragionamenti filosofici, eccetera, eccetera, che sono andati lentamente mettendo in crisi quest'idea. Sembrava un po' troppo semplice, per certi versi. Però, di fatto, era una spiegazione che sembrava rispecchiare piuttosto bene la realtà, perché un bambino che nasceva in una famiglia di un certo tipo, nel momento in cui cominciava a parlare, a manifestare la sua specificità, la sua soggettività, lo faceva con i modi di quella famiglia, senza che nessuno gli avesse detto niente. Per cui sembrava veramente che questo già lo sapesse da prima. Allora, andando avanti, che succede? Che ci si comincia a interrogare un po' più approfonditamente della questione delle idee innate, perché è evidente che le idee innate, per esistere, richiedono una metafisica, cioè da dove vengono queste idee innate? Arriveranno da qualche parte. Quindi c'è bisogno di una visione religiosa, c'è bisogno di una visione trascendente. Nel momento in cui questa visione trascendente comincia a essere messa in discussione sempre di più dalle istanze copernicane, dalle scoperte scientifiche, dal fatto che comunque il nostro interesse e la nostra presa da parte della religione pian piano scemano e diventano quasi marginali come sono poi oggi, ecco, questo richiamo alla trascendenza diventa piuttosto difficile da mantenere, non ci si può più credere semplicemente. E allora ci si comincia a chiedere se per caso non ci sono dei processi che fanno sì che le cose siano come noi le constatiamo. Se questo risultato non avvenga per un qualche funzionamento sociale piuttosto che per colpa di un'anima non meglio identificata. E questo è un dibattito centrale nel Settecento, tanto per continuare a tirarlo in ballo, 700-800 da quelle parti, si discute di queste cose e se ne discute in modi abbastanza peculiari dal nostro punto di vista, perché per esempio se ci voi non ci, probabilmente non ci avete mai pensato, ma uno dei campi nei quali questi dibattiti si sviluppano e in qualche modo diventano pane quotidiano della società è quello della narrativa, del racconto, del romanzo. E ci sono una serie di romanzi, che poi sono diventati romanzi per ragazzi col superamento della questione, che parlano esattamente di questo. Uno è Tarzan. Il libro della giungla non nasce come cartone animato di Walt Disney, ma nasce come ragionamento, come a dire, se un bambino umano viene allevato da una famiglia di scimpanzé, è umano e inglese perché i genitori erano umani o inglesi, oppure viene fuori uno scimpanzé? So se vedete la questione. La questione è cominciare a porsi il problema dell'educazione, tant'è vero che con questa tematica nascono tutte le nuove scienze, le famose scienze sociali, le famose scienze umane, che sono la pedagogia, la didattica, la sociologia, sono tutte quante coinvolte nello stesso grande movimento di pensiero che comincia di nuovo a mettere in dubbio l'ovvio. L'ovvio è che il bambino nasce in una famiglia e sembra far parte di una famiglia. Se io però mi interrogo in proposito, cosa scopro? Che effettivamente questo accade perché c'è una grazia divina superiore, oppure perché in quella famiglia accade qualcosa che fa diventare il bambino così? E se questo succede, chi lo fa una volta che ce ne siamo accorti? È possibile lavorarci sopra? È possibile migliorare questo tipo di trasmissione? Vedete che dal mettere in dubbio un assunto solo, diciamo, anche se abbastanza importante, un assunto sul quale spesso e volentieri non si riflette più di tanto, emergono una serie di questioni centrali. Cioè il fatto che voi siate qui oggi, che esista questa struttura di insegnamento, che ci siano tutta una serie di regole che sono state messe a fuoco e appunto nei secoli, deriva da questa messa in crisi, ovvero sia dal fatto che improvvisamente l'uomo si scopre responsabile dell'educazione delle nuove generazioni. Perché, pensateci, era comodo il fatto che queste cose fossero innate. Non ci doveva pensare nessuno, andava da sé, in qualche modo. Invece improvvisamente ci troviamo a interrogarci: com'è meglio che io allevi i miei figli? Che devo fare con loro? Come gli parlo? Che scuole gli faccio fare? Che tipo di discorsi affronto con loro? In che modo lo faccio? Tutta una serie di cose, di nuovo, come vedete, che dalla scrizione, che era molto più rilassante, diventano un compito. Ok? E quindi oggi si dice che il mestiere più difficile è fare il genitore, ed è pure vero. Perché noi ancora oggi non è che abbiamo granché le idee chiare di come funziona sta cosa. La constatiamo, la vediamo, ma non sappiamo perfettamente come avviene. Perché avviene attraverso canali spesso e volentieri che non sono razionali. Di nuovo, questa cosa dobbiamo tenerla continuamente presente. Okay? Avviene in tempi nei quali la nostra condizione è estremamente fluida e complessa. E quindi porta con sé tutta una serie di difficoltà, di argomenti sui quali riflettere. Questo processo che vi sto accennando si chiama processo di socializzazione. E qui vi invito caldamente a tener presente che l'accezione sociologica di socializzazione non è quella della TIM, perché qui abbiamo uno dei problemi spesso della sociologia, che noi usiamo termini che vengono usati anche nella società normale. Però quando tipo, appunto, la team dice socializziamo, vuol dire ci incontriamo, beviamo una cosa, ci telefoniamo, ci mandiamo un sacco di sms, eccetera, eccetera, eccetera. No, qui stiamo parlando di altro. La socializzazione in senso sociologico è il processo che rende i nuovi nati o i nuovi arrivati, perché c'è anche quell'altro aspetto della questione, parte integrante del gruppo d'appartenenza. E qui comincia anche a vedersi lo spessore del problema della cultura. Perché, adesso ve lo accenno soltanto, poi lo tratteremo estensivamente nella seconda parte delle nostre lezioni, però comunque, il modo in cui noi pensiamo la cultura spesso e volentieri è estremamente superficiale, ovvero sia noi ci concentriamo sulla cima dell'iceberg, sulla punta dell'iceberg. E quindi per noi cultura sono i grandi libri, le grandi opere d'arte, i codici, tutta una serie di cose. No, cultura è molto di più di questo. Cultura è nella gran parte ciò che noi riteniamo ovvio. L'ovvio è una parte della cultura assolutamente centrale. E anche per l'ovvio vale quello che abbiamo detto per i valori. Noi l'ovvio non lo mettiamo in questione se non in certi casi. Anche lì è un rapporto contraddittoriale. Noi con l'ovvio ci viviamo benissimo tutti i giorni, noi diamo per scontato che questi affari sui quali siete seduti siano sedie, ma è ovvio per noi, non è ovvio per parecchie altre culture del pianeta, per noi sì, quindi non ci interroghiamo sulle sedie. Ma nel momento in cui dovessimo entrare in una stanza nella quale siamo stati invitati per prendere posto e non trovassimo delle sedie, avremmo un problema. Come può accadere benissimo, se andate in Giappone, per esempio, le sedie non ci stanno. Quindi lì ti accorgi che la tua idea di sedia è particolare tua, non di tutti. Capite? In tante culture africane ci si siede sui tacchi, quindi non c'è niente, sei tu che t'accucci e stai seduto, e stanno molto più comodi loro di quanto non stiamo comodi noi, perché la dinamica del fisico in quella posizione sta meglio che non seduti, perché dopo, stando seduti per un po', si comincia a sentire tutta una serie di piccoli acciacchi e cose varie che voi siete piccoli ma non notate, ma noi a una certa età invece cominciamo a registrare. Allora, quest'ovvio è quello che vi permette di vivere nel vostro gruppo, e ha una cosa che un mio illustre collega, che spero di farvi conoscere prima o poi, che è Paolo Diedlowski, definisce tono di naturalità. Che significa tono di naturalità? Significa che secondo noi l'ovvio che acquisiamo attraverso il processo di socializzazione è naturale, cioè è quello che tutti gli uomini condividono. Non lo vediamo come una peculiarità della nostra cultura, del nostro gruppo. Okay. E questo, come vedremo entro poco, genera un sacco di difficoltà nei rapporti con gli altri, per esempio. Allora, non so se voi siate viaggiatori, io spero di sì, perché il viaggio, anche nonostante quello che abbiamo detto del turismo qualche settimana fa, continua a essere un'esperienza importante, soprattutto perché ci sbatte davanti alla faccia il nostro ovvio e ci costringe a ripensarlo. Senza dover andare granché lontano, voglio dire, non serve andare a finire in Thailandia piuttosto che in Giappone. Io sono andato recentemente in Olanda ed ero abbastanza sereno, perché vabbè, Olanda, zona euro, la moneta la stessa, la lingua ci capiamo con l'inglese, che vuoi che accada. Prendo un tram, che è simile al tram che prendo quando vado in giro per casa mia, e improvvisamente il panico perché il biglietto non si capisce come funzioni. Ora, non so se avete mai visto un biglietto di tram olandese, ma è lungo così. È una striscia con tutta una serie di cose scritte fitte, fitte, con delle abbreviazioni, dei numeretti, e tu la guardi e dici, io adesso che devo fare con sta cosa? Come mi comporto? Perché, no, sei all'estero, non vuoi manco fare ste figuracce. Poi ho scoperto, ringraziando Dio, che è piuttosto oscuro perfino per gli olandesi come funzionano i loro biglietti, perché ho detto, ah, meno male, almeno non è soltanto questo. Però poi entro in un pub e c'è una bella ruota di ferro battuto con delle uova sode, la cosa più inoffensiva del mondo se sai come funziona. Io guardo sta ruota e comincio a interrogarmi: queste uova sode sono a disposizione del pubblico? Gratis? Le devo pagare? Le devo chiedere a quello dietro al bancone? Sembrano stupidaggini, ma in Italia entri tranquillo, ci sono le ciotole con le tue cose, le prendi perché sai che puoi. Ma sto uovo sodo? Faccio la figura dello zotico che prendo un uovo sodo e poi fa, oh, che stai a fare questo uovo sodo? Non mi piace, anche perché se me lo dice in olandese manco lo capisco, quindi abbiamo una serie di problemi. Quindi vedete che sono anche nelle piccole cose che intruppi contro l'ovvio. Cioè, noi diamo tutto per scontato. Secondo noi è la cosa più normale del mondo fare quello che facciamo in un bar. Ecco perché si chiama tono di naturalità. Perché secondo noi è naturale. Cioè, che deve fare un essere umano se non prendersi i piccoli stuzzichini dell'aperitivo senza di niente a nessuno? Perché noi lo sappiamo. Non ci abbiamo fatto caso, ma lo sappiamo. Cioè, noi conosciamo le regole che gestiscono queste situazioni, anche se non le abbiamo mai tematizzate, anche se non ce le hanno mai spiegate così, però le sappiamo perché abbiamo visto gente farle, perché ci è capitato di farle con gli amici, con qualcuno che è informato. Ma voi andate a un ristorante giapponese senza che nessuno vi abbia informato su come diavolo dovete usare tutto quello che trovate sul tavolino? Parliamone. Non è così evidente per niente. Improvvisamente te trovi tutti i pezzi e dici, ma questi come dovrei gestirli? No? Mentre tu, le cose tue, sai benissimo, la saliera, l'olio, eccetera, eccetera. Pensate al giapponese che si trova davanti a una tavola imbandita come la nostra, che non ha idea di che deve fare. Dove non c'è il wasabi, dove non c'è la salsa di soia, ma ci sono delle boccette con dei colori strani che lui non ha mai visto. Capite? Questo è il punto. Cioè, noi consideriamo costantemente la nostra esistenza perfino noiosa, Tanto è vero che ci sono i problemi dello sballo del sabato sera, le droghe, cioè, tutto questo, in un certo senso, deriva anche dal fatto che noi abbiamo demandato all'ovvio quasi tutto. È un po' quello che vi dicevo ai tempi del progetto, no? Quando arriva il progetto, per voi è naturale che quello che avevi progettato si risolva. Ecco, non è vero per niente. Non c'è nulla di naturale in tutto questo. Direi che c'è quasi una qualità miracolosa, se vogliamo addirittura esagerare dall'altra parte, nel fatto che le cose accadano, nel fatto che tutto quello che noi facciamo strada facendo abbia una sua consistenza, una sua coerenza, eccetera, eccetera. Però questa coerenza e questa consistenza sono le prime che vanno in frantumi quando tu esci. Quando tu vai da un'altra parte, tutto quello che ti sembrava ovvio improvvisamente non lo è più. C'è gente che ti parla in un'altra lingua, ci sono monete, adesso meno, ma insomma basta che usciate dalla zona euro, una valuta che non sai come diavolo interpretare, spesso e volentieri, costumi, usanze, abitudini, piccole cose che continuamente ti dicono tu non sai che cosa stai facendo qui, tu non sei di qui, non appartieni. Perché l'appartenenza non è semplicemente lo stare fisico, ma è stare culturalmente in un posto. Sapere quali sono gli orari dei negozi, sapere cosa chiedere quando entri nei negozi, sapere cosa ordinare quando vai al ristorante, tutte queste cose che secondo noi sono naturali, non lo sono per niente. O meglio, dovremmo ricordarci che in ultima analisi non lo sono, il che non vuol dire che ogni volta che andate al ristorante vi interrogate sul menù come se foste appena scesi da un'astronave, però vuol dire pure che nel momento in cui incontrate uno che non capisce quel menù, fate un piccolo sforzo e vi rendete conto che quello viene da un'altra parte. Perché, se ci fate caso, questo è il motivo base per il quale esiste il razzismo. E se tu su questa cosa non rifletti, quello che hai davanti, e qui vi ripeto, non so, abbiamo già fatto lo sketch del parlare con uno che non conosce la nostra lingua? È uno dei miei pezzi forti del repertorio proprio classico. Allora, non so se vi è mai capitato di parlare con uno che non parla la vostra lingua. Che facciamo noi? E pensateci, perché qui c'è poco da ridere, è divertente per certi versi, ma non è molto divertente dopo. La prima cosa che fai è parli più forte. E nessuno si interroga su perché uno che non capisce a basso volume dovrebbe improvvisamente capire ad alto volume. No, perché non c'è ragione. Dopodiché passi a semplificare le strutture grammaticali. Allora non vai dritto, ma tu andare dritto. Sempre più tu andare dritto, sempre più incazzato, perché quello evidentemente proprio non vuole capire, no? Poi forse comincia a fare dei cenni e lì in linea di massima ci si capisce perché i cenni vanno bene. Però se voi prendete questi comportamenti e li analizzate con una logica implicita, vi rendete conto che sono un'esatta manifestazione di quello che vi sto dicendo. Perché? Perché il vostro, la reazione al non comprendere dell'altro prima viene interpretata come questo ha difficoltà uditive, perché questo deve parlare la mia lingua è la lingua umana e quindi lui deve parlarla, per cui se non la capisce è perché non ci sente e quindi ha urlo. Quando mi accorgo che invece ci sente, penso che è cretino e quindi semplifico. Però l'assunto a monte è che quello non può non parlare la mia lingua, perché la mia lingua è la lingua dell'essere umano. La parlano tutti qua intorno. Cioè, come può essere che questo non la parla? Non so se capite dov'è il problema. Quello magari ne parla un'altra serie di lingue, ma non parla la vostra. Quello è il problema. Però per noi riuscire a tirar fuori questo assunto e mettercelo davanti e ragionarci sopra è difficile, perché per noi la reazione immediata è che sono essere umano, io, un sillogismo lineare, io sono essere umano, io parlo italiano, gli esseri umani parlano italiano, fa una piega. Invece ne fa parecchie, capite? Il grande problema è che ne fa parecchie. Quindi il problema di questo livello di cultura, di questa immensa parte, perché se andiamo a vedere, poi lo scopriremo strada facendo pian piano, della nostra vita che noi lasciamo all'ovvio, è che diventa una zavorra infernale nei rapporti con gli altri, perché basta che noi incontriamo uno che non è come noi e questo ci crea delle grosse difficoltà. Il famoso altro, quello con la maiuscola, perché è sempre fonte di problemi? Perché lo martirizziamo? Perché lo respingiamo? Perché lo bruciamo? Non tanto perché è diverso, quanto perché il suo essere diverso mette in dubbio il mio essere me stesso. Cioè, se io sono convinto di essere umano, quello chi è? Cioè, come me lo spiego uno che ragiona in un altro modo, si veste in un altro modo, parla un'altra lingua, mangia altre cose? È un disastro. Cioè, se io non mi sono reso conto del fatto che gran parte della mia sostanza soggettiva è culturale e questa cultura pertiene a un gruppo specifico e non all'intera umanità, io nell'altro vedo una minaccia a me stesso, perché mi fa crollare tutta una serie di assunti, tutta una serie di convinzioni profonde. Ma come, non parla la mia lingua? Come diavolo è possibile sta cosa? Non mangia quello che io trovo assolutamente fantastico, mangia delle cose che mi fanno schifo. No, non esiste questa cosa. Ed è tutto profondamente inconscio, inconsapevole. Perché io non so dell'esistenza di questi livelli della mia cultura. Io non so che la mia cultura è anche ciò che mangio, è anche come lo mangio, è anche il ritmo, il tempo, il modo in cui lo mangio e tutto questo. Quello per me è ovvio. Capite? Quindi di fatto noi non ci interroghiamo sulla grandissima parte di ciò che invece dovrebbe essere tema di ragionamento. E non riusciamo a capire gli altri. Il grande problema dei respingimenti, del razzismo che ritorna perché non c'è verso di toglierselo dai piedi, sta qui. Che nessuno mai o raramente vi tematizza il fatto che i vostri modi di fare sono vostri ma non necessariamente di tutti gli altri. E quando voi andate all'estero, improvvisamente siete voi gli altri. Ed è quella l'esperienza fondamentale che è importante mettere a tema. Ricordarsi quanto sei a disagio, ricordarsi quanto non sai come fare, ricordarsi quanto non riesci a trovare le parole, quanto hai bisogno di qualcuno gentile che ti indichi le cose quando te verranno a chiedere a te senza parlare la tua lingua delle cose. Quello è il punto centrale. Allora, più vai all'estero e meglio è da quel punto di vista, perché almeno quando poi ti ritrovi nella stessa situazione ti ricordi, ma io quando stavo lì in secondo sbatte la testa c'è stato uno carino che mi ha detto fai questo, fai quello, in qualche modo ci siamo capiti, non mi ha trattato da deficiente, anche se io in quel momento ero deficiente, nel senso letterale del termine, nel senso che mi mancavano le cognizioni per potermi muovere correttamente in un contesto. Quindi, da quanto detto, che cosa risulta? Che questa socializzazione, il processo di socializzazione del quale sto parlando, quindi, che cosa mi dà? Mi dà tutti questi strumenti, in larga misura ovvi, in larga misura non espressi, con i quali io so muovermi in un contesto. Perché se voi analizzate la società, analizzate i momenti della vostra vita, analizzate tutti i casi nei quali vi trovate a far cose, vi accorgerete che voi fate delle cose specifiche per dei contesti specifici. Vi vestite in certi casi, in certi momenti, non vi vestite in quel modo in altri, mangiate con certe modalità in certi casi e non in altre. Questo vuol dire cosa? Che voi di fatto siete molto più preparati e competenti a vivere di quanto non crediate. E questo torna a quello che vi dicevo del famoso sapere esperto tempo addietro, non so se vi ricordate, che vi dicevo che vi trattano tutti come se non sapeste le cose, no? Le cose ne sapete una montagna. Il problema è che non lo sapete. Il paradosso di questa questione è che voi sapete moltissime cose delle quali non sapete nulla. E com'è che accade sta cosa? Perché uno dei livelli di trasmissione della cultura più importanti nel processo di socializzazione è quella che noi chiamiamo la cultura implicita. E che cos'è sta cultura implicita? È implicita per chi, soprattutto? Beh, è implicita in primis per me che la ricevo. Ma lo è anche per colui che me la trasmette. Ovvero sì, esiste una trasmissione di socializzazione, una trasmissione culturale che va avanti costantemente nella realtà, della quale noi non siamo consapevoli, ma di cui fruiamo, che mettiamo costantemente in pratica. Ma lo facciamo con un automatismo non problematico, come se fosse naturale. Torniamo a quello che diceva Jodorowsky, no? Non so se avete visto Bianca di Nanni Moretti, ma sa che ormai comincia a essere un po' antico, beh, comunque un peccato perché merita. Ad ogni modo, che succede? Che il nostro eroe, che come immaginerete essendo Nanni Moretti sembra più che altro un extraterrestre perché non è al corrente di quello che si fa nel mondo, va in spiaggia per la prima volta. Allora arriva in spiaggia e la prima cosa che incontra sono due che pomiciano, poi va un po' più avanti e ci sono altri due che stanno pomiciando, un terzo gruppo, una terza coppia che pomicia, poi vede una ragazza da sola e la prima cosa che fa è cioè si sdraia sopra e comincia a pomiciare, perché per lui quello era il comportamento da adottare in spiaggia. Non so se vi rendete conto della questione, no? Se tu non sai niente e vedi che tutti fanno quello, ritieni che devi fare quello, anche se magari non ti interessa, però insomma, da donna libera, puff, invece parcheggio sopra, urli, strepiti, eccetera eccetera, chiaramente. Però mette perfettamente in luce la dinamica. Noi tendenzialmente facciamo quello che fanno gli altri quando non sappiamo, il che vuol dire che comunque c'è qualcosa da sapere. Questo qualcosa da sapere noi non lo tematizziamo mai, lo diamo per scontato. Il momento in cui arriva uno che non lo fa, lo guardiamo e dico questo è un poveraccio, automaticamente. Pensate a quante volte l'avrete fatto e senza che vada avanti ad articolare in questione. Quindi questa serie di competenze sociali è estremamente importante per vivere bene ed è estremamente svalutata, se non addirittura ignorata, in quello che è la trasmissione normale della cultura. Per voi cultura è imparare i libri, essere interrogati sulle date della storia, essere richiesti di spiegare strutture sintattico-grammaticali, eccetera, eccetera, ma non è sapere come stare seduti, non è sapere come parlare con la gente, non è sapere come sorridere, eppure quella è la cultura che vi fa andare avanti, quella è la cultura che applicate tutti i giorni, no? Perché nello scambio verbale ci sono delle modalità che sono diverse da cultura a cultura. Ci sono dei ritmi, ci sono dei segnali che ci dicono quando posso parlare e quando no, se il mio parlare è ben accetto o no. Tutto questo non è natura, ma è cultura. Capite? Ed è un tipo di cultura che non è detto che debba continuare ad essere trasmesso, perché se non sai mai che esiste, probabilmente nel passare del tempo le competenze si perdono e tu diventi sempre più ignorante, diventi sempre più rozzo, come siamo noi. Noi siamo molto più rozzi che non un secolo fa, non so se avremo modo di parlarne, ma la nostra raffinatezza culturale è quasi quella del paleolitico. Basta che guardiate un dibattito in televisione, ma c'è qualcuno che argomenta, ci sono dei linguaggi ripetuti, qualche forma di costruzione mentale, oppure c'è uno che strilla sempre la stessa cosa. Prendete Scilipoti, che trovo sia perfettamente quello che tu t'aspetti da oggi, è uno così, uno che ripete a casaccio delle frasi. Che c'è di raffinato in questo? Nulla, assolutamente nulla, ma siamo arrivati al punto che se qualcuno tenta di articolare un qualche tipo di ragionamento, utilizza una lingua un tantino più evoluta, lo si guarda e non dice: guarda questo che s'atteggia. Questo è il bello, non solo abbiamo perso la qualità, ma la qualità dove sopravvive viene pure stigmatizzata come, vedi, quello è uno snob, vuole farmi pesare il fatto che ha studiato, mortacci vostri, mi viene da dire, come dire, no? Ecco, però di fatto è così. Allora, questo mi permette di spiegarvi ulteriormente che nel mio libro troverete un sacco di parole strane, che secondo me ci andavano, non è che ci ho messe per fare quello fico, ci ho messe perché era il caso di usarle. E quindi quando qualcuno verrà a dirmi: ho dovuto usare il vocabolario, io gli dirò: io lo uso tutti i giorni il vocabolario, e de parole ne so tante. Quindi il vocabolario non è uno strumento che sta lì con una sua aura magica e ogni tanto capita che tu vai a recuperare la formuletta che ti serve. No, il vocabolario è pane quotidiano. Perché più ti interroghi sulle parole, più ti accorgi che te ne servono altre per dire bene quello che avevi in mente. E dire bene quello che avevi in mente non ti serve solo per lavorare, ma ti serve anche per sedurre quella che ti piace, ti serve anche per non fare a cazzotti con qualcuno. Tante cose che nella vita quotidiana succedono e che se tu non hai gli strumenti non affronti, insieme a tutta la grammatica che si impone, no? Quindi, come vedete, il problema della socializzazione è un problema serio. Parlavamo della cultura implicita. Come diavolo è possibile che ci sia sta cultura implicita? Ecco, per capire un po', per avvicinarci almeno alla comprensione della cultura implicita, dobbiamo risalire ai nostri primi tempi. Non ci possiamo risalire perché non c'eravamo, però comunque, ecco, quello è il punto che ci interessa. Ovvero sia, questa cosa che noi chiamiamo io, credo di avervelo già accennato, ma stavolta lo possiamo affrontare un po' più attentamente come questione, non è onnipresente ed eterna. L'io emerge nella nostra vita intorno ai 6 mesi di vita. L'io inteso come consapevolezza di sé, ovviamente. Quella che per noi poi diventa apparentemente lo stato di, no, consapevolezza costante. Noi siamo abituati a pensare di essere il nostro io e da questo emergono un sacco di problemi. Però in quei 6 mesi nei quali non siamo consapevoli, non ci siamo? No, ci siamo. E probabilmente ci siamo pure in qualche mese prima, quando siamo ancora dentro la mamma. Come vi dicevo quando abbiamo parlato della cultura come carattere acquisito e non semplicemente come status ascritto. Quindi vuol dire che noi recepiamo informazioni, impariamo cose, anche senza tematizzarle in quanto coscienza consapevole. Quindi il bambino, soprattutto nei primi 3 anni di vita, che sono quelli che in linea di massima non si ricorda nessuno, impara su una scala assolutamente incomparabile rispetto a quella che poi adotterà strada facendo, perché il suo cervello è fatto diversamente. Nel cervello del bambino ci sono una miriade di connessioni neuronali in più di quelle che noi abbiamo. Poi, a un certo punto, intorno ai 3 anni di vita, avviene una cosa che si chiama potatura, in inglese pruning, e il cervello da solo elimina tutte le connessioni neurali che non sono state utilizzate fino ad allora, perché sarebbero troppe. No, ci sarebbe quello che si chiama information overload, a un certo punto non riusciremo più a gestirlo. Per cui questo ci permette di capire anche meglio quello che vi dicevo circa la cultura come status acquisito. Se tu abiti in una famiglia dove vieni stimolato molto, quando avverrà la potatura ti resteranno molte più connessioni neurali di quelle di uno che invece non ha mai avuto nessun tipo di stimolazione, al quale non si è mai fatto un gioco particolare, che non è stato esposto a musica, racconti, giochi particolari, eccetera, eccetera. Capite? Quindi da un punto di vista fisiologico il tuo cervello sarà più disposto a lavorare sul mondo, sarà più curioso, sarà più snello, più capace di un cervello che invece per 3 anni è rimasto nel suo, perché quello avrà soltanto alcune piste ma non tutte quelle che potresti avere tu. Che succede nel frattempo però? Mentre hai tutte queste piste neurali in testa, tu impari. Però non ci sei per tematizzare quello che stai imparando, per cui quando poi tu arrivi come consapevolezza e memoria, ti trovi tutto un insieme di competenze che per te sono innate, che non te l'ha mai raccontato nessuno, non ti ricordi di averle mai imparate, sono sempre state lì. Non so se mi spiego. E questo ci spiega anche com'è che la spiegazione dell'anima era così funzionale. Perché di fatto per noi gran parte del sapere col quale operiamo normalmente nel quotidiano è innato, perché non c'eravamo quando l'abbiamo imparato. Non c'era l'io a dire, oh, sto imparando a sorridere. Qualcuno di voi si ricorda di aver imparato a sorridere? Un po' difficile. Voi però sorridete, e sorridete pure in modo estremamente variegato, no? Esistono sorrisi di scherno, sorrisi d'amore, sorrisi di circostanza, ci sono miriadi di sorrisi quando li cominciamo ad andare a studiare. Ma vi risulta che qualcuno ve l'abbia mai spiegato in quanto tali? No, però ce l'avete. So se mi spiego. Cioè voi siete in possesso di una tale mole di diciamo di modelli di comportamento dei quali non siete consapevoli, che nel momento in cui lo diventate dovreste automaticamente ritenervi molto più fighi di prima, perché voi sapete un sacco di cose. Esempio, a nessuno di noi piace stare incollato agli altri, a parte qualche maniaco. Però perché noi avremmo, in quanto anche largamente esseri animali, uno spazio di pertinenza. Noi abbiamo un'articolazione dello spazio che ci circonda che è simile a quella degli animali, quindi c'è una sfera spaziale che va dagli 80 centimetri, più o meno 30-80 centimetri, nella quale non ammettiamo nessuno, salvo parenti vicini, compagni, eccetera, cioè amici, insomma gente con la quale abbiamo un certo tipo di rapporto. Però sappiamo pure benissimo che ci sono dei casi in cui questo non lo possiamo applicare. Salite in autobus, qualcuno di voi comincia a spingere fuori la gente fuori ad 80... No, perché sapete perfettamente che in autobus quelle regole lì non valgono. Quando andate a un concerto, saprete, suppongo, che state accavallati uno sull'altro, ma c'è qualcuno che comincia a fare, oh, levatevi di mezzo, questa è terra mia. No, perché è chiaro che in certe situazioni quelle che sono le regole normali delle quali non siamo consapevoli non possono essere applicate, quindi ne vanno applicate altre, delle quali continuiamo a non essere consapevoli, ma che applichiamo? Non so se mi spiego. Cioè il vostro agire sociale è perennemente molto più complesso e molto più sofisticato di quanto voi non sappiate. E questa cosa è seccante per molti versi. No? Pensate soltanto a un cinema. Siete in una sala stracolma, ci sono 2 posti liberi, arriva un poveraccio e ve se siete accanto, nessuno trova niente da ridire. Ma se siete in una sala con 7-8 persone e quello che arriva ve se siete vicino, voi lo guardate come a dire, tu che cazzo vuoi? Cioè, ma con tutti questi posti liberi proprio qui. Quindi, come vedete, lo sapete benissimo che c'è una qualità diversa nelle scelte e nelle strategie di posizione. E parliamo semplicemente di posizione. Capite? Voi fate tutte i distinguo che vanno fatti senza pensarci minimamente. E lo stesso è quello che accade quando attribuite lo status a qualcuno, perché noi abbiamo detto, sì, c'è l'attribuzione di status, nessuno ha detto niente, bravi. Ma a voi risulta che quando guardate qualcuno cominciate a fargli una radiografia con questo specifico intento di capire che status lui abbia? No, però voi lo sapete. È un'operazione automatica, istantanea. Se voi vi mettete a pensare a quante cose vanno a far parte di quella prima impressione che voi avete registrato così, i computer vi fanno ridere, perché un computer non è capace. Noi siamo molto più efficaci dei computer. Noi facciamo in contemporanea una miriade di cose. Noi viviamo. Questa è una cosa sulla quale continuamente passiamo sopra, ma voi avete idea di quante cose accadono dentro di voi per farvi star qui a annoiarvi oppure stare attenti? Avete idea di quante milioni di operazioni accadono costantemente, che siano chimiche o fisiche, enzimatiche e quello che è all'interno del vostro corpo? No, però ci sono. Ed è uno dei motivi per i quali immagino che uno dovrebbe essere grato in generale. Non so a chi, però in generale tu dovresti alzare la mano e dire: cazzo, pure oggi funziona. Ah, che bello, tutto a posto. Ah, grosse cose. Perché so talmente tante quelle che potrebbero andare male, che quando invece non succede, uno veramente dovrebbe uscire e essere di buon umore. A priori, è successo in generale, oggi è un'ottima giornata. Ok? E lo stesso accade per quello che ha a che fare con le interazioni. Col chiedere qualcosa a qualcuno, col non sentirsi dare una portata in faccia, con avere un certo tipo di interazione. Tutto questo non è affatto ovvio. E vi ripeto, trasformarlo e considerarlo costantemente ovvio non fa che rovinare la qualità della vita, perché non essendolo, no, come dire, non riesci mai a dare il giusto carico emotivo alle situazioni. Sei costantemente annoiato, sei costantemente blasé, come dice Simmel, ma questo poi lo vedremo con un po' più d'attenzione. Per cui capite che questo processo di socializzazione è estremamente importante, perché ovviamente non consta soltanto di cultura implicita, ma anche, e il fatto che ci sia questa cultura implicita della quale nessuno è, o pochi sono consapevoli, è un grosso ostacolo al vivere comune, soprattutto quando le società, come accade oggi, sono costantemente aperte all'influsso dell'altro. Cioè, andava bene nel 500, nel 600. Voi andate a vedere le statistiche e scoprite che in linea di massima nelle società pre-moderne si incontravano in tutta la vita circa 130 persone. In tutta la vita. Non so se mi spiego. Oggi te fai una passeggiata a Times Square e incontri 15.000 persone in un batter d'occhio. È un po' diverso. E genera diversità, perché tu in quelle 15.000 hai incontrato pure, che ne so, N culture delle quali non eri al corrente: gente con i turbanti, gente con gli scialli, gente col burka, gente a torso nudo, gente che dà i numeri, gente con i bulloni passati attraverso le arcate sopraccigliari. Hai trovato un'ira di Dio di cose che non sono il tuo essere normale, non sono naturali. Quindi, che tu lo voglia o no, essere costantemente esposto a questa alterità, se non sai come gestirlo, ti stressa. Poi a un certo punto, una bella sera che hai bevuto un po' troppo, trovi un barbone e gli dai fuoco. Non è strano, se ci pensate. Capite? Perché il barbone, a suo modo, è la quintessenza di tutto quello che t'hanno detto non dovrebbe accadere. Quindi, come impatto, il barbone è un problema. Spesso quando poi ti dicono che addirittura è laureato, che sta lì perché ha deciso di farlo lui. Com'è che lui sta lì, io sto a farmi un culo così per cambiare casa, come diceva Billy Joel, e riuscire a vivere in un posto più bello, questo manda tutto a quel paese e dorme per terra così, senza igiene, senza niente, magari ci sta pure bene. Non è possibile, perché se io dovessi prendere in considerazione il fatto che è possibile, dovrei rivedere tutti i miei assunti. E rivedere i nostri assunti, spesso e volentieri, è un lavoraccio. Ok? Quindi l'altro, per noi, in quest'ottica, è costantemente la prova della, come dire, convenzionalità di quello che stiamo facendo. Non è naturale vivere in un certo modo, non è naturale comportarsi in un certo modo, può essere oggetto di scelta, può essere fatto in modo cosciente, può essere, ma dovrebbe essere scelto. Invece spesso e volentieri per noi è semplicemente successo. E questo non va bene. Ok, 5 minuti di break. Bene, allora ricapitoliamo un attimo quanto detto sinora. uno dei principali processi che ha luogo all'interno della società è il processo di socializzazione, come dicevamo, che a differenza di quanto normalmente pensiamo non significa avere tanti amici ed essere particolarmente celebri, ma significa essere messi a parte del sapere necessario per far parte di un gruppo. Perché, come vedete, credo sia stato spiegato abbastanza esaurientemente finora, far parte di un gruppo è abbastanza complesso. Implica un sapere condiviso, spesso e volentieri, non evidente. Implica una vicinanza che non è semplicemente spaziale, ma è anche una vicinanza per quanto riguarda le aspettative di valore. Spesso e volentieri noi nei gruppi di cui facciamo parte riteniamo di avere accanto gente che è d'accordo con noi, che ritiene che siano importanti le cose che noi riteniamo importanti, che è disposta a qualche genere di sacrificio per noi. Insomma, diciamo che riteniamo coloro che fanno parte dei gruppi nei quali esistiamo più vicini a noi di altri. Ed è quindi importante ragionare un attimo anche sul discorso di cosa è un gruppo. Perché, se fate caso, sto usando il termine per descrivere la società come anche per descrivere un manipolo d'amici, anche una famiglia. Tutti questi, in effetti, sono gruppi. Allora, è importante ragionare su cosa li distingue e cosa li accomuni, evidentemente. Allora, un gruppo, in linea di massima, a livello definitorio, è un insieme di persone che hanno un fine comune ed operano di conseguenza in modo armonico per perseguirlo. Questo non basta però a definire un gruppo, perché se dovessimo adottare questa definizione potremmo pensare che i passeggeri di un autobus siano un gruppo, che sono tutti quanti sull'autobus, hanno tutti lo stesso scopo, ovvero sia arrivare da qualche parte grazie all'autobus, fanno di tutto perché l'autobus prosegua la loro corsa, la sua corsa, quindi tutto sommato li potrei definire gruppi. Ecco, non sono gruppi, perché per un gruppo serve qualcos'altro anche. Quindi abbiamo detto un po' di persone, uno scopo comune, la disponibilità e la voglia di operare per questo scopo comune, una certa continuità nel tempo, e quindi qui già ci salviamo perché il gruppo che c'è sull'autobus dura il tempo della corsa e non di più, e una qualche organizzazione formale o informale. Una qualche organizzazione significa che all'interno del gruppo esistono dei ruoli, tanto per dirla, e sono ruoli, come abbiamo già visto, che possono essere sia formali che informali. Vi ricordo che un ruolo formale è un ruolo che ha una disciplina scritta, che ha un qualche valore regolamentare ed è potenzialmente sanzionabile, laddove un ruolo informale è un ruolo nel quale quello che si fa perché si sa che va fatto. Adesso sappiamo anche che in larga misura fa parte della cultura implicita, ma non prevede delle sanzioni da parte di autorità istituite, eccetera, eccetera. In certi gruppi questo non è così evidente. Per esempio prendiamo la famiglia. La famiglia è uno dei gruppi più importanti con i quali ci confrontiamo. È anche uno dei valori forti che molti di voi hanno messo in luce per quanto riguarda la nostra società, per cui insomma la famiglia è un tema sul quale torneremo estensivamente. Per il momento consideriamola però semplicemente nella sua veste di gruppo primario. Allora, il far parte della famiglia, sappiamo, si articola per ruoli, ruoli gerarchici, perlomeno dovrebbero esserlo, nel senso che esistono i genitori, esistono i figli, esistono eventuali altri parenti, se trattiamo di una famiglia in qualche misura allargata, e tutti questi hanno una loro posizione all'interno della famiglia. Tutti questi ruoli, per certi versi, sono formali, perché esiste il diritto di famiglia, come saprete se avete mai assistito per esempio a un matrimonio civile, dove questi ruoli vengono definiti attraverso una serie di obblighi, una serie di divieti, eccetera, eccetera, eccetera. Però è evidente che il ruolo di marito non è semplicemente quello descritto dai 3 articoli del codice civile pertinenti. Il ruolo di marito è anche molto di più, quindi il ruolo di marito è allo stesso tempo formale e informale. Esistono consuetudini su quello che deve fare un marito o quello che non deve fare un marito. Esistono interpretazioni di questo ruolo che differiscono a seconda delle culture, come presumo sappiate piuttosto bene. Un marito musulmano è diverso da un marito cristiano, un marito occidentale è diverso da un marito orientale. Nell'ambito dei mariti occidentali ci sono una infinita categorizzazione possibile di comportamenti e ruoli. Quindi, come vedete, si tratta di un qualcosa di abbastanza ampio da dover essere analizzato secondo i contesti più specifici, ed è per questo che sapere della cultura e dei processi di socializzazione aiuta, perché se tu sei stato socializzato in un certo momento, in un certo luogo, probabilmente avrai una visione del tuo essere marito diversa da quella che potrebbe avere qualcun altro. Però ci sono dei gruppi, per esempio, che non sono minimamente strutturati da un punto di vista formale. Ce n'è uno che studieremo, che è molto importante, che è il gruppo dei pari, che è quello fondamentalmente formato dalle amicizie più intime. Ecco, all'interno di questo gruppo non c'è una normativa, no, non esiste un articolo del codice civile che definisce cosa vuol dire essere amico, però tutti noi sappiamo perfettamente cosa significa, nel bene e nel male, tant'è vero che sappiamo perfettamente quando abbiamo fatto qualcosa che non avremmo dovuto fare, no? Però è un ruolo informale, non c'è un carabiniere, non c'è un vigile che viene a farti la multa se sei stato sgarbato o non hai fatto quello che si presumeva tu dovessi fare. Ci sono altre serie di altri tipi di sanzione, ma questi poi li vedremo un po' in un secondo tempo. Ad ogni modo, quello che mi premeva chiarirvi è questo, quindi il gruppo, come vedete, è una struttura piuttosto ampia, variabile, che può comporsi di 2 persone come di 20.000, ma che ha delle affinità. Le affinità stanno appunto nell'essere disponibile ad impegnarsi per un qualche tipo di ideale condiviso. Ora, non deve essere necessariamente un ideale pratico, strumentale. Un gruppo d'amici normalmente per quale ideale si impegna? Per quello di star bene insieme, che va a tutta la dignità di un altro tipo di ideale. Di fatto l'azione del gruppo d'amici è quella di condividere tempo, passare tempo insieme, condividere la vicinanza, che ci permette per esempio di capire delle cose che molta della cultura corrente sembra non capire, per esempio i famosi gruppi del muretto, quelli che stanno seduti intorno a un tavolo per 5 ore, cioè che hanno fatto niente, capito? Perché tu hai un'idea del fare che è diversa da quella che poi vedi nella prassi. Quel fare vuol dire stare insieme, trascorrere un pomeriggio insieme, condividere questo sentimento di benessere che deriva dalla vicinanza di certi individui e non di altri. Perché chiaramente noi sappiamo, anche se spesso non lo tematizziamo, che ci sono alcune persone con le quali stiamo bene e altre con le quali no. A prescindere dal ragionare, a prescindere dalle idee, a prescindere da tante cose, noi abbiamo dei livelli di simpatia e antipatia che sono fisici, corporei, dei quali bisogna tenere conto, soprattutto in certi tipi di rapporto. Io posso benissimo dover interagire con qualcuno da un punto di vista formale, ma non passarci le vacanze insieme. Sono 2 tipi di impegno completamente diversi, evidentemente. Quindi, questo per quello che riguarda i gruppi. Se ci fate caso, in qualche misura possiamo affermare che per ogni gruppo del quale noi facciamo parte esiste un set di aspettative. Quindi, come vedete, ci ricolleghiamo a quello che dicevamo del ruolo. Noi abbiamo molti ruoli, non tanto perché ci siano questi ruoli in sé, ma perché noi partecipando di gruppi ci troviamo ad avere dei ruoli, che ci piaccia o no. E questi ruoli portano con sé delle aspettative e di conseguenza, come abbiamo visto, spesso e volentieri ci mettono in difficoltà per la gestione di tutte queste aspettative contemporanee. Perché, vi ripeto, noi siamo contemporaneamente tutti i nostri ruoli. Ce ne può essere uno al quale diamo più importanza in un certo momento, uno a cui diamo meno importanza, ma non vuol dire che a un certo qualche momento della mia storia io abbia cessato di essere figlio. Io sono sempre figlio, come da molti anni sono professore. Questo non è che finisce, anche se per certi versi potrebbe essere utile. Però diciamo che soprattutto ruoli di un certo prestigio, ruoli di una certa dimensione pubblica dovrebbero, e il condizionale impone, si impone, portare con sé delle aspettative di lungo periodo, delle aspettative che in qualche misura investano la tua vita anche al di là dell'attività semplicemente di ruolo. Cioè tu, per, secondo me, perlomeno poi questo è aperto a discussione, per poter far bene certi mestieri devi ricordarti di essere quel mestiere anche quando non lo fai, perché i riflessi e le interferenze comunque sono significative e importanti. Allora, quindi questi gruppi, che abbiamo visto essere formali o informali per il momento, si dividono anche in gruppi primari o secondari, a seconda del tipo di rapporto che lega i componenti. E qui affrontiamo un altro discreto problema, un altro argomento abbastanza significativo. I rapporti, le relazioni. Allora, la sociologia distingue per il momento, in modo abbastanza semplicistico, devo dire, due tipi di rapporto, due tipi di relazione. O meglio, direi, una relazione primaria e un rapporto secondario, se vogliamo usare le parole con una certa, con un po' di sofisticheria. Nel senso che noi possiamo avere con gli altri delle interazioni di due, almeno di due tipi. Allora, la relazione primaria è una relazione che si fonda sulla insostituibilità di quelli che ne fanno parte. Ovvero sia, io ho un rapporto primario con qualcuno, o una relazione primaria, come preferisco dire, perché lui è quello che è, per il suo essere specifico, unico, quello. Che vuol dire questo? Che per esempio io ho un rapporto speciale con mia madre perché mia madre è quella, non ce ne possono essere altre. Quindi io non è che interagisco con lei perché è una signora di una certa età con delle caratteristiche socio-fisiologiche particolari, ma semplicemente perché è mia madre. E lo stesso vale evidentemente per tutti i miei parenti. Ma questo non vale soltanto per i parenti, vale anche per gli amici, perché come vi dicevo prima, il gruppo del muretto lo si capisce dove? Dove si apprezzi la qualità della relazione che lega coloro che ne fanno parte. Cioè io sto bene passando la mia giornata con una o due persone, non con due persone che gli assomigliano. Non so se mi spiego. Cioè l'amico è colui che tu frequenti perché è lui, perché è quella unica persona specifica. E se tu hai un rapporto primario, una relazione primaria con quel tuo amico, con un altro tuo amico ne avrai un'altra, non sono la stessa cosa, perché quello che hai chiamato in causa è l'unicità soggettiva dei partecipanti. Ok? Quindi i rapporti primari e le relazioni primarie si fondano sull'individualità di coloro che ne fanno parte. Stop. E si chiamano anche quindi rapporti o relazioni face to face. Sono delle relazioni che richiedono una sensibilità particolare, richiedono una capacità euristica particolare, perché evidentemente si strutturano e si sostanziano di una qualità di legame non semplicemente razionale. È una qualità di legame che porta a delle aspettative, a degli obblighi, degli obblighi reciproci molto forti. I legami familiari, i legami amicali, i legami sentimentali sono diversi dagli altri legami, perché più degli altri implicano una fiducia reciproca, più degli altri rischiano il tradimento, più degli altri sostanziano il nostro essere noi stessi, come vedremo. Mentre i rapporti secondari sono rapporti che non avvengono tra la totalità dei partecipanti, ma tra aspetti dei partecipanti, nella fattispecie tra ruoli. Il nostro rapporto è un rapporto secondario. Perché? Perché voi siete qui e ascoltate un docente di sociologia. Io ho davanti a me una platea di studenti. Stop. Che siate voi o siate altri 150, perché questo rapporto esista, non c'è nessuna differenza. Che venga io o venga un mio collega, per voi non c'è nessuna differenza. Perché quello che sta interagendo qui non è la totalità di Fabio D'Andrea con la totalità di ciascuno di voi, ma un aspetto in larga parte formalizzato dell'uno e degli altri. È chiaro? Quindi i rapporti secondari sono rapporti dove è prevalente l'aspetto di ruolo, dove in linea di massima il rapporto comincia per esigenze di ruolo, non per simpatie. non per altre spinte. Cioè voi vi siete trovati qui ed interagite con me perché vi siete iscritti all'università e io sono il docente titolare di questo insegnamento. Non siete venuti a cercare me perché vi stavo simpatico, anzi probabilmente mi avreste pure evitato potendo, va detto male, ma comunque questo è quanto. E lo stesso accade per la grandissima parte dei rapporti che noi intratteniamo normalmente in questo tipo di società. Nel senso che quando io vado a prendere un caffè, non è che devo sapere chi è che mi sta facendo il caffè, basta che ci sia uno che mi fa il caffè. Tant'è vero, e questo è interessante notarlo perché Zimmer questo già lo diceva nel 1900, quindi un certo anticipo, queste funzioni possono anche prescindere dall'essere umano. C'è la macchinetta che fa il caffè. Io lì non interagisco con nessuno. È la funzione nella sua purezza. Quello che a me serviva era uno che faceva una cosa che facesse il caffè, c'è una macchinetta, io sto a posto. Lo stesso discorso per il bancomat. Devo ritirare dei soldi, non c'è bisogno che io parli col cassiere. Basta che io dica a una macchinetta dammi i soldi, non è bello se ci pensate, però vi fa vedere chiaramente che cosa intendo. L'interazione è col ruolo. Io non devo trovare simpatico il cassiere, non devo manco sapere chi è il cassiere. Basta che ci sia uno che mi dà i soldi, perché io sto lì per quel motivo. Non so se è chiaro. E questo lo vedete in quasi tutte le richieste di annunci per lavoro. Se voi andate a vedere la richiesta di annuncio per lavoro, quello è un ruolo. Che ci sarà scritto? Si cerca persona di tot anni, con tipo di studio questo, con capacità linguistiche queste, con competenze informatiche di questo genere, eccetera, eccetera, eccetera. Non è che quella è tagliata addosso a qualcuno, è un ruolo nel quale si può entrare in parecchi, avendo quelle caratteristiche. Ok? E quindi voi entrate a far parte, nella gran parte dei casi, in questa società, di gruppi secondari, ovvero sia gruppi nei quali siete per esigenze funzionali, non per problemi di simpatia o di antipatia. Un ufficio è un gruppo secondario. Quelli che sono in un ufficio ci sono perché sanno fare determinate cose, ma potrebbero essercene anche altri. La squadra di pallone, grosso modo, ci chiarisce questo discorso. Tu hai bisogno di un terzino, un attaccante, due mediani, un portiere, eccetera, eccetera. Poi chi sono questi? Vabbè, lo so che se sono più bravi è meglio, eccetera, eccetera. Però in linea di massima la squadra esiste anche se cambiano costantemente le persone nei ruoli. Quello che rimane è il ruolo. Ci siamo? Mi vedo convintissimi di questa cosa. No, siete convintissimi, mi rassicurano. Ok, quindi evidentemente nel gruppo secondario, quindi, l'interazione non è centrata particolarmente su colui che interpreta il ruolo in quel momento, ma ha a che fare col ruolo che lui sta interpretando. Quindi tu interagisci con un barista, che sia una fanciulla, un ragazzo, un signore di 45 anni, un anziano, o quello che a te non ti interessa. Ora, perché vi dicevo che questo approccio è un approccio tutto sommato semplicistico? Perché se voi fate un minimo di autocoscienza, come sto cercando di esortarvi a fare da un po', vi renderete conto che di rapporti secondari così netti, così evidenti, non ne avete tantissimi. Nel senso che, per carità, è vero, io vado a farmi fare un caffè, chi c'è, mi fa il caffè, anche la macchinetta. Oh. Però è pure vero che se io in quel caffè c'entro spesso, imparo che uno dei baristi è meglio di quell'altro. So che uno di questi baristi mi sorride e ci faccio due chiacchiere e l'altro no. Quindi, come vedete, nel farsi della vita, questa secondarietà in qualche misura viene temperata. Non rimangono regolarmente rapporti secondari one shot. A meno che tu chiaramente non ti faccia un caffè o parli col proprietario del pub di Amsterdam di cui parlavo prima, è chiaro che io e lui abbiamo finito lì, abbiamo avuto un'interazione prettamente secondaria, ma non è che io continuo ad andare a trovare il barista ad Amsterdam, ci sono andato una volta ed è finita lì. Ora, quindi bisogna in qualche misura ragionare sulla frequenza e la regolarità di questi rapporti. Un rapporto secondario regolare tende a sviluppare delle note primarie. Tant'è vero che recenti ricerche mi sembra che ci dicano che l'ambiente nel quale si consumano la gran parte delle storie d'amore, che siano clandestine o regolari, ci interessa poco, è l'ambiente di lavoro. Perché, come vi dicevo prima, l'ufficio è un campionario di ruoli secondari, ma se tu in questo ufficio ci passi regolarmente 8 ore tutti i giorni della tua vita per 5, 6, 7 anni, è difficile che continui a mantenere un rapporto soltanto secondario con quello che hai davanti tutto sto tempo. Per cui io tenderei perlomeno a dire un po' meglio quello che vi ho appena detto, dicendo che i rapporti primari sono i rapporti che iniziano perché le individualità si incontrano e si attirano, laddove i rapporti secondari sono quelli che iniziano per un motivo secondario, per un rapporto di ruolo. Non è detto che questo rimanga, non è detto che resti in purezza, perché se io ho un carissimo amico che vende macchine, probabilmente la macchina la andrò a comprare da lui. È evidente, è una cosa abbastanza naturale, per cui a quel punto quello che è un rapporto primario è un rapporto secondario. Non è così ovvio, come credo che oramai abbiate capito praticamente accade sempre, non c'è mai un tubo di ovvio. Però se ci rifacciamo all'inizio del rapporto riusciamo in qualche misura a strutturarlo. E vi dirò di più, questo forse non vi piacerà, a me non è che sia piaciuto molto, ma ormai essendo un attimo avanti posso dire che accade. Quando tu hai dei rapporti amicali che sono partiti da secondario, cioè quindi tu sei in un ufficio, hai degli amici in quell'ufficio, vi vedete spesso, vi sentite, vi parlate. Se qualcuno lascia l'ufficio, di solito il rapporto finisce. Perché in qualche modo è questa condivisione, questa compresenza costante che offre un territorio, un terreno di scambio e di piacere reciproco. Nel momento in cui questo cede, finisce, tu puoi avere tutta la buona volontà del mondo dicendo sì, ci sentiamo, continuiamo a vederci, ma questa cosa pian piano, ineluttabilmente, di solito, poi ci sono ovviamente anche qui delle eccezioni, però finisce. Laddove un rapporto primario, una relazione primaria è importante, se anche tu non vedi l'amico per anni, quando lo vedi è come se avessi visto l'altro ieri, grosso modo. Quindi vedete che nella continuità temporale, nella mancanza eventualmente di continuità temporale, potrebbe esserci un buono stimolo a riflettere su questi rapporti. Cioè, la regolarità riesce a costruire qualcosa che ha un sentore, una parvenza di primarietà nel rapporto. Però se manca la regolarità, di solito questi rapporti si sbriciolano. Ora, quindi, diciamo, forti di questo nuovo strumento, cosa possiamo dire? Possiamo dire che ci sono quindi rapporti primari a prevalenza primaria e rapporti secondari a prevalenza secondaria o primaria, a seconda un po' dei casi e delle circostanze. Perché questi rapporti sono particolarmente interessanti da considerare? Allora, uno, perché le relazioni primarie evidentemente hanno a che fare col versante qualitativo della vita. Cioè noi frequentiamo alcune persone per la loro qualità soggettiva, perché a noi piacciono. Perché non c'è bisogno che si dicano cose, non c'è bisogno che si facciano cose, ma il semplice stare insieme ci dà qualcosa, ci fa star meglio, ci fa star bene. Questo Maffesoli, come troverete nel mio libro, lo definisce prossemia. Quindi l'etica dell'estetica, per altri versi, ovvero sia ciò che nasce dallo stare bene insieme, del partecipare di un'esperienza, del partecipare di un momento, del partecipare di uno spazio. Questo è piuttosto interessante perché la nostra cultura invece tende a disfarsi dei rapporti primari. Il movimento della modernità è stato, come abbiamo visto, un movimento dagli status ascritti agli status acquisiti, ma è stato anche un movimento dalla relazione primaria al rapporto secondario. Tant'è vero che noi parliamo spesso e volentieri, soprattutto per le grandi metropoli o comunque per le città di una certa taglia, di secondarizzazione dei rapporti. Che vuol dire? Vuol dire che la grandissima parte dei rapporti che voi intrattenete col resto della società non è primaria, ma secondaria, ovvero sia sono rapporti strumentali, più o meno articolati, più o meno sfumati, l'abbiamo visto, ma quasi mai connessi strettamente con l'individualità di quelli che ne fanno parte. Da questo nasce il famoso fenomeno del sentirsi solo nella folla, no? Sapete che David Riesman ha scritto un testo che si chiama La folla solitaria 50-60 anni fa, che era già in qualche misura una presa d'atto di questo. E questo ci dice anche molto sull'importanza soggettiva dell'avere o meno delle relazioni primarie e dei rapporti secondari. Perché? Perché esiste una cosa che si chiama riconoscimento. Che cosa significa? Significa che io, essere umano, ho bisogno di essere riconosciuto dagli altri in quanto me. Io, essere umano, in quanto animale sociale e politico, non basto a me stesso. Ho bisogno che mi si confermi nel mio esistere. Ho bisogno di essere notato, se vogliamo usare questa immagine che chiarisce parecchie delle dinamiche dell'oggi. Allora, in quest'ottica dell'essere riconosciuto come parimenti degno, dell'essere riconosciuto come umano, dell'essere riconosciuto come importante, quali rapporti sono migliori secondo voi? I primari o i secondari? I secondari? Primari, dice il suo collega, che c'era anche tutta una serie di cose insieme nel tono che ci diceva. Sono decisamente i rapporti primari, perché il rapporto primario esiste perché sono io. Non so se mi spiego. Cioè, quella persona che viene a parlare con me, viene a parlare proprio perché sono io, non perché sono uno che fa qualcosa che farebbe anche qualcun altro. Non so se questo è chiaro. Cioè, nel riconoscimento primario c'è una valorizzazione di te. Io ti parlo perché sei tu. So chi sei, conosco i tuoi difetti, conosco i tuoi pregi, conosco i tuoi lati deboli, conosco le tue peculiarità e mi piacciono. Quindi, dal tuo punto di vista, il fatto che io ci sia è una forte conferma del tuo essere quello che sei. Il rapporto secondario? No. Ripeto, il rapporto secondario inizia perché io faccio qualcosa, qualcosa che però fanno anche altri. Io non posso credere che voi, uno dei motivi anche egoistici per i quali vi dicevo che detesto le firme, è questo. Nel senso che avere una classe zeppa di persone che sono lì a sentire te è una cosa. Una classe zeppa di gente che sta lì perché deve starci seduta è un'altra, non è uguale. La soddisfazione del docente è completamente diversa nell'un caso o nell'altro. Non so se questo è chiaro. Tant'è vero che uno dei grandi momenti del mio insegnamento, tanto per mettervi a parte di un aneddoto, ebbe a che fare con i corsi che facevo economia tanti anni fa, dove c'avevo tipo 400 persone in aula. E siccome a economia ero proprio, come dire, l'ultima ruota del carro, come d'altronde pare abbastanza ovvio perché insegnare sociologia e economia lascia un po' di difficoltà, ero persuaso che quelli stessero lì per qualche altra ragione, tipo per prendere il posto per la lezione dopo, no? Insomma, pensavo che stessero lì a perdere tempo. Un bel giorno arrivo, faccio lezione, vado via e vanno via tutti. Cioè, ho detto, questi stanno qui per sentire me. Non sto facendo male allora, evidentemente, perché l'idea che quelli fossero effettivamente arrivati tutti quanti per sentire la mia lezione senza nessun altro motivo, perché non c'erano le firme, non c'erano obblighi, era un esame di serie B, eccetera, eccetera, quindi insomma c'erano tutte le ragioni per non esserci. Il fatto che quelli ci fossero era appagante, ti dava la sensazione di aver fatto bene, cioè questi sono venuti a sentire quello che dico io, no, in generale, sono venuti qua apposta per me. Oh, quindi capite che lo stesso ragionamento vale per la classe. Se c'è una classe attenta è una cosa, se c'è una classe forzata è un'altra, perché in termini di riconoscimento sei passato dal primario al secondario. Per quello vi dico che è importante che ci sia chi vuole esserci, degli altri chi se ne frega, non è quello che ci interessa, capite? Ora quindi che succede? Che questa dinamica del riconoscimento è centrale ed è molto importante e ha evidentemente delle asperità a suo modo, perché se è vero che io ho bisogno dell'altro per essere me stesso, io dipendo dagli altri. E questa cosa abbiamo detto più volte che la nostra cultura tende a sottacerla. Noi tendiamo a pensare di essere autonomi, di essere indipendenti, di poter fare quello che ci pare, eccetera, eccetera. C'è una retorica piuttosto significativa su questo, che è una retorica però devastante per i rapporti e per le relazioni primarie. Perché la relazione primaria, di suo, come vi ho detto, vincola. Famiglia deriva da un termine, non mi ricordo di quale delle popolazioni che i romani hanno cancellato, se i fescennini o chi dia, insomma comunque da un termine di una popolazione laziale che era famul, che vuol dire servo. Quindi nell'etimo di famiglia c'è l'idea della sottomissione a degli scopi che possono non essere i tuoi. Nell'etimo di famiglia, nell'idea di relazione primaria familiare, c'è tutta una serie di obblighi impegnativi che possono perfino diventare patologici per molti versi, ma che la sostanziano. Questi obblighi sono in larga misura fonte di quel conflitto di ruolo di cui abbiamo parlato tempo addietro tra la scelta a favore della famiglia e la scelta a favore del lavoro, tanto per dirne una, no? Che vuol dire che più forti sono i tuoi legami primari e meno tu sei flessibile, il che vi fa capire per certi versi perché la cultura dominante di oggi tende ad allentare i legami primari. Perché da un punto di vista lavorativo il legame primario è un problema. perché nel momento in cui ti sei confrontato ad un'alternativa dove è in gioco un legame primario, tu probabilmente privilegerai quello alla faccia del lavoro e dei legami secondari che vengono con esso. Tu sarai tendenzialmente restio ad andartene da casa tua, perché se tu hai un forte tessuto di legami primari a casa, tu sei quel tessuto, c'è poco da fare. In larga misura esisti perché esiste quel tessuto, esisti perché ci sono quelle dipendenze, e quindi andare a abitare dall'altra parte del globo ti crea dei problemi. Non è un problema di stranezza mentale come lo presentano. Già, quello, pensa, gli hanno offerto un posto a Pechino e non c'è andato. Lo posso capire. Dipende da tante cose, ma posso capire perfettamente che quando vado a sciogliere questo conflitto di ruolo, il peso dell'esistere in uno spazio qualitativo specifico sia superiore a quello di andare a vivere a Pechino, dove sei, come dire, non solo, de più. Capite? Quindi è evidente che nella retorica economica corrente, dove invece la forza lavoro dovrebbe essere talmente polverizzata da non avere rapporti secondari con valenza primaria in ufficio, e tant'è vero che vengono modificati gli spazi, vengono usati i telelavori, vengono usati dei rapporti lavorativi che siano del tutto discontinui, no? Per cui tu lavori 3 mesi, poi vai a lavorare da un'altra parte, poi torni. Questo a che serve anche? Credete che serva soltanto alla loro necessità organizzativa? No, serve a fare in modo che voi non abbiate nessun legame anche di classe con quelli che lavorano come voi, e che quindi non abbiate voce in capitolo. Non vi percepiate come manodopera sfruttata, non vi percepiate come soggetti che potenzialmente possono creare problemi. La flessibilità è anche uno strumento di dominio, perché se tu sei solo, appeso alle esigenze del datore di lavoro, tu non parli mai, tu accetti. Che altro puoi fare? Tenetelo presente. È bello il discorso sulla flessibilità, ma c'è un sacco di spine nascoste dentro. E una delle conseguenze primarie è che mina tutti i rapporti primari. Se tu sei un buon lavoratore, non devi avere quello che gli inglesi chiamano no strings attached, non devi avere legami, perché se ho bisogno che tu vada, come il famoso Family Man, che non so se avete visto, ma vi invito a vedere, con Nicolas Cage, se c'è bisogno che tu il 26 dicembre mattina vada a firmare un contratto, tu vai a firmare un contratto. È ovvio che uno che ha una famiglia il 26 dicembre tendenzialmente sta in famiglia. No? Ti può mandare tranquillamente a quel paese se tu gli dici: guarda, il 26 dicembre parti e vai in India a firmare un contratto. Che dice: il 26 dicembre non ci penso per niente. Però nell'ottica del lavoro di oggi, questo 26 dicembre vale come un 15 maggio, vale come un 30 giugno, vale come un giorno qualunque. Per cui tu devi essere 24 ore su 24, 365 giorni l'anno disponibile. Puoi anche farlo, però la tua qualità soggettiva, il tuo benessere psicofisico ne risente. Perché, vi ripeto, tu sei i tuoi rapporti, anche, non soltanto, ma anche. Se tu non hai rapporti, sei meno. C'è poco da fare. E come fai a metterci una pezza? E qui andiamo su una retorica che vi risulterà abbastanza nota. Moltiplicando il numero dei rapporti primari, dei rapporti secondari, chiamando col nome di rapporti primari delle cose che di fatto non lo sono. Pensate soltanto all'amicizia su Facebook. Non so se vi siete mai interrogati sull'amicizia su Facebook, però il fatto stesso che quella venga chiamata amicizia è un problema sociologico. Io ho 2150 amici, non mi ricordo più quanti, perché a un certo punto giocavo a un gioco di quelli in cui devi avere delle orde di amici per menasse tutti quanti, quindi ho tanti amici che stanno in Indonesia, in Olanda, in Gabon, stanno dove pare, è bellissimo, ma sono amici miei quelli? Quindi, per carità, ci siamo conosciuti su Facebook, abbiamo giocato cliccando sulla stessa cosa per 5-10 minuti, posso chiamarla amicizia? Mi sembra decisamente un furto di senso, ma è un furto di senso che va nella direzione che vi sto dicendo, perché quando tu c'hai 2150 amici su Facebook ti sembra di avere degli amici, anche se non ne hai nessuno in carne e ossa. Anche se non c'è manco una relazione primaria degna di questo nome, però c'hai 2150 amici, c'hai 5000 amici, c'hai 9500, c'hai dei numeri impressionanti di amici, ma sono numeri, cioè sono una versione quantitativa di quello che era un rapporto qualitativo. A te non servono 2500 amici, ne bastano 3, ma di quelli vivi che respirano, con cui parli. Capite? Perché se tu devi traslocare, mica chiami quello che sta in Gabon e ci via su un attimo e dammi una mano, è un po' complicato, però chiami un tuo amico. se non sai con chi dove sbatte la testa una sera e volessi andarti a bere una birra, non telefoni all'amico indonesiano perché è scomodo. Quindi non sono amici. E il fatto che vengano chiamati così è un segno, è un indicatore. Vuol dire che Zuckerberg sa benissimo che c'è fame d'amicizia. E per farvi apprezzare la questione vi dice: guarda, sei pieno d'amici. A livello definitorio non fa una piega. E che poi questa amicizia è altra cosa rispetto a quella che tu saresti abituato a sapere. Se l'avessi. Ma la nostra cultura, oggi come oggi, sta diventando una cultura che è, come dire, devastante per le relazioni primarie sin dall'infanzia. Non c'è più il gruppo dei pari tipico che era gli amici del cortile, gli amici del parco, gli amici del gruppo, del muretto, gli amici dell'oratorio, ci sono sempre meno. Oggi il giovane, il piccolo, spesso e volentieri è già atomizzato da piccolo, sta a casa, c'ha tanti amici di PlayStation, pure quelli che possono essere in Belgio, negli Stati Uniti, dappertutto, ma che non li vede mai. Sparano addosso alla gente insieme, il che potrebbe avere anche delle ripercussioni, come dire, interessanti da un punto di vista simbolico. Però, comunque, di fatto, quel rapporto primario che si costruisce da piccoli con gente che poi frequenti per i prossimi N anni della tua vita, che significa molto per te, che ti permette di affrontare una serie di passaggi difficili della tua crescita, noi l'abbiamo tolto di mezzo. È sempre più difficile, è sempre più raro, no? Quindi uno dei motivi per i quali la nostra cultura, la nostra società sta diventando un po' meno bella di come era prima, mettiamola così, è che il processo di socializzazione oggi si affida a dei canali principalmente secondari. Ha rinunciato in larga parte a quelli che erano i suoi agenti primari. Ora, questo vuol dire cosa? Vuol dire che il processo di socializzazione avviene attraverso delle istituzioni, dei protagonisti, diciamo, che non lo esauriscono ma lo configurano. E noi questi protagonisti del processo di socializzazione li chiamiamo agenzie di socializzazione. Vi invito a ricordarlo perché una delle domande più stupide che io ritengo di mettere nel questionario dice: come si chiamano i protagonisti del processo di socializzazione? Insieme alle agenzie ci sono gli attori, le comunità, tutta una serie di definizioni assolutamente improbabili che però non so perché ma voi scegliete regolarmente. Quindi quella che secondo me dovrebbe essere una domanda stupida si rivela una specie di tragedia, perché scopriamo che esistono le compagini di socializzazione, mai menzionate in vita mia. No, agenzie, si chiamano agenzie e si dividono in agenzie di socializzazione primaria e agenzie di socializzazione secondaria. Come vedete non è che siamo particolarmente originali nella scelta dei termini. Chiaramente questo a cosa si ricollega? Si ricollega alla qualità dei gruppi e dei rapporti che vigono all'interno di queste agenzie. Quindi l'agenzia più importante di socializzazione primaria, indovinate un po' qual è? La famiglia, ovviamente. Segue una parte della scuola, evidentemente, tant'è vero che ci sono vostri colleghi nella nostra facoltà che seguono un corso di formazione primaria, che non è casuale. Perché l'insegnante della scuola primaria non è l'insegnante della secondaria, perché il suo ruolo è molto più emotivo, è molto più costruito su una trasmissione di valori, di benessere, di emozioni, che non su una trasmissione di concetti e di erudizione. Dopo la scuola diventa più nozionistica, più specifica, più professionalizzante, se vogliamo usare questo termine, ma per quanto riguarda i primi anni, quindi fino ai 6-8 anni, il versante primario continua a essere rilevante, quindi le maestre non sono come gli altri docenti. Okay? Hanno un ruolo molto più importante, hanno un ruolo molto più delicato anche, se vogliamo. Dopodiché, come cerniera, diciamo, tra le due forme di socializzazione, possiamo indicare il gruppo dei pari, di cui io tendo a sottolineare principalmente l'aspetto primario, ma molti autori mettono fra i secondari, non ho mai capito bene perché. Poi passiamo agli attori, alle agenzie secondarie, che sono evidentemente la scuola secondaria, l'università e il lavoro, i luoghi di lavoro, le agenzie di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi, grosso modo, come vedete, questo configura un processo lungo. Ma della divisione del processo di socializzazione parliamo, credo, la prossima. Che ora è? 4:05. 4 e 5. No, allora parliamo ancora un pochino, perché tanto oggi vi porto fino alle 4 e mezza e poi devo andare a fare un esame. Allora andiamo avanti. Ok, allora dicevo, il processo di socializzazione è una cosa abbastanza complessa, come mi pare sia abbastanza chiaro. Però ne esistono due interpretazioni sociologiche che ci segnalano abbastanza bene il cambiamento delle condizioni socioculturali che le hanno accompagnate. Allora, una di queste, che è quella che vi ricordate sempre, non so per quale motivo, perché dopo ve ne espongo un'altra, ma ad ogni modo, la prima che viene alla mente è quella che distingue la socializzazione primaria dalla socializzazione secondaria. Pure qui, nessuna novità sotto il cielo. Che significa? Significa che i teoreti, i sociologi che hanno descritto a un certo punto, diciamo fino a metà del XX secolo, questo processo, lo distinguevano in due fasi salienti. Una che aveva luogo fino a circa i 6-7 anni e un'altra che invece aveva luogo esclusivamente al momento dell'ingresso nel mondo del lavoro. Per cui che dicevano? Dicevano, allora, ci sono, la socializzazione avviene principalmente nella prima fase della vita a cura della famiglia, della scuola primaria e degli oratori, eccetera, eccetera, dopodiché si ferma per un tot anni. E poi quando entri nel mondo del lavoro invece vieni risocializzato, e questa seconda fase durava intorno a 6 mesi, un anno, grosso modo. Quindi fino a qualche tempo fa noi ritenevamo che per poter vivere bene all'interno della tua società bastassero due fasi tutto sommato abbastanza circoscritte, perché vabbè, i primi 6-8 anni insomma non è che stai lì particolarmente a starci troppo attento, dopodiché quando lavori un anno scarso e te la cavi, la pacchia. Dopodiché oggi quella che vi ho descritto, come avrete probabilmente notato, è la socializzazione continua. Noi oggi riteniamo che il processo di socializzazione di fatto non cessi mai, che noi costantemente ci troviamo ad essere sollecitati ad apprendere cose, ci troviamo regolarmente richiesti di comportamenti con i quali non eravamo familiari, e dobbiamo quindi di fatto costantemente rivederci, riforgiarci. Noterete che questo concetto è simile e vicino al concetto di formazione primaria. Quindi, per certi versi, vediamo un configurarsi processuale della nostra vita che fino a qualche decennio fa non era così evidente. Perché vi parlo di questo discorso e credo che questo discorso sia molto interessante? Perché di fatto è un discorso che segnala una differenza culturale profonda. Cosa ci dice l'idea che due fasi di socializzazione possano essere sufficienti per farci vivere la nostra intera vita? C'è qualcuno a cui viene in mente? Qual è l'idea a monte che permette di formulare questo tipo di teoria? Che le cose non cambino. Semplicemente questo. Se perché io possa lavorare per tutta la vita ho bisogno soltanto di 6 mesi di preparazione, vuol dire che io immagino il mio lavoro come sempre lo stesso fino alla pensione. Se io è sufficiente che abbia 6-7 anni di formazione per poter vivere tutta la vita in quel gruppo, vuol dire che i valori, i modelli di comportamento, le logiche, le abitudini di quel gruppo io prevedo che rimangano sempre quelle. Allora sì, basterebbe. Certo. Vedete che società stabile che era prima. Questo dà una misura di quanto era diverso vivere 60 anni fa da oggi. Perché fino a 60 anni fa, 50 anni fa, era vero. Tu studiavi, entravi al lavoro, ti dicevano quelle 5, 6, 10, 1000 cose, e tu con quelle 1000 cose ci arrivavi alla pensione. Era sempre lo stesso. Dice, che palle. Parliamone. Per certi versi, sì, probabilmente che palle, ma è meglio così? O meglio dover ristudiare tutto quello che tu devi sapere ogni anno, ogni 2 anni, perché è cambiato tutto e tu sei diventato obsoleto e tu sei stato superato e tu non sei più capace a usare gli strumenti e tu non hai più l'ottica adatta, non hai più la snellezza mentale adatta, non sei abbastanza rapido? Vogliamo parlarne di che è meglio? Una via di mezzo, direi io personalmente, i famosi 50 anni da orsacchiotto o 50 giorni quanti erano, ma il problema è che noi siamo passati da una situazione tutto sommato immobile a una situazione dove ogni 2 anni tutto quello che tu sai lo puoi buttare dentro la pattumiera in linea di massima, perché non ha più senso. Pensate soltanto al software. Ogni momento, ce n'è un aggiornamento, una nuova versione, una nuova specializzazione, un nuovo linguaggio, tutta una serie di cose che non sono prive di ripercussioni, perché di fatto tu che devi fare? Devi costantemente risocializzarti. Quando tu sei al lavoro, cos'è che ti dicono oggi? Che tu devi fare la formazione continua. Tu devi andare a studiare ogni 6 mesi, ogni anno, ogni 2 anni, a rimparare le cose che pensavi di sapere perché te le reinterpretano, perché sono cambiate, perché tutto quello che sapevi non conta più. Ecco perché parliamo di formazione continua, di socializzazione continua e di tutte queste cose. Ma non è che siano, secondo me, necessariamente buone. Parliamone. Certo, tutta la vita con gli stessi strumenti può essere pure noiosa, ma non riuscire a conservare questi benedetti strumenti manco 5 anni, secondo me, è molto stressante. Non so se questo. Pensateci, perché a pelle la prima cosa che ti viene a dire è molto più divertente oggi. Parliamone, perché vi garantisco che ci sono dei contro abbastanza significativi a questo discorso. Ed è il motivo per cui vi ho detto inizialmente che l'università oggi, per essere al vostro servizio, l'unica cosa che può fare è insegnarvi a aggiornarvi. Perché che lo vogliate o meno, dovrete aggiornarvi. Perché è così, è continuo. Capite? Ed è la richiesta più ancora del fatto in sé che è vero o meno. Ma il fatto è che tu dovrai figurare come aggiornato, dovrai formalmente aver partecipato a dei corsi, dovrai aver scelto a quali corsi partecipare, dovrai aver deciso verso quale specializzazione indirizzare il tuo sapere, eccetera, eccetera, eccetera. E se non sei protagonista di questo tuo fare, sarai costantemente a rimorchio, sarai costantemente in ritardo. Non sarai mai un qualcosa di sceglibile sul mercato della flessibilità, sul famoso mercato della flessibilità, per carità, assolutamente. Quindi capite che queste due teorie ci segnalano uno scarto culturale maiuscolo, ovvero sia siamo passati dalla società della permanenza perfino esagerata alla società dell'impermanenza, alla società del temporaneo. Ed è quindi abbastanza ovvio che non si parli più di contratti, no? Contratti senza una scadenza prefissata, che si vada verso forme di impiego sempre più parziali, sempre più frammentate, eccetera, eccetera, eccetera. Il bello è che queste vengono presentate come un antidoto alla routine. Dice, se no ti annoieresti a fare sempre lo stesso lavoro. Parliamone, se mi annoierei. Perché se io avessi sempre lo stesso lavoro, probabilmente avrei anche sempre lo stesso stipendio, il che vorrebbe dire che saprei con quanti soldi fare i conti, avrei delle garanzie, avrei delle possibilità. Invece questa simpatica, come dire, no? Questa simpatica incertezza per la quale non so mai se mangerò domani, può essere divertente per un certo lasso di tempo, però poi ti rompe. Dopo un po' ti presenta il conto, perché tu sei quello, come diceva il compianto Padoa-Schioppa, che fa il bamboccione, ma non lo fai apposta, lo fai semplicemente perché non puoi fare diversamente. Perché come fai a comprarti una casa se non sai se lavorerai? Chi te li dà i soldi? Chi si fida? Come fai a sposarti qualcuno se non sai con cosa diavolo pagherai i conti, le case, gli affitti, i cibi e tutte queste cosette? Sono dei discorsi abbastanza interessanti che vanno presi in considerazione. Perché sono discorsi che centrano esattamente su questo, sul modo di vita col quale noi stiamo affrontando il XXI secolo, che è un modo di vita apparentemente spettacolare, perché qual è la vulgata? Il mercato della flessibilità ti permette di metterti regolarmente in vendita e spuntare il miglior offerente. Parliamone. Questo vale se tu sei titolare di un sapere che avete in 3. Se tu sei specializzato a un tale livello e con una tale capacità che gli altri devono venirti a cercare. Ma se tu sei un lavoratore normale, come ce ne sono altre centinaia di migliaia, che offri sul mercato? Il mercato ti dice, senti, vuoi venire a lavorare a 600 euro al mese? No, tanto qualcuno che viene lo trovo. Questo dice il mercato, la flessibilità diventa questo, diventa impiegare al minimo e sotto il minimo salariale decente e degno. Significa far morire la gente per 4 euro l'ora, come credo avrete letto sui giornali. Questo è. No? Perché quando tu non hai nessun motivo per essere scelto, alla fine ti adatti. Quanti sono quelli che hanno una professionalità talmente forte e talmente strutturata da permettergli di mettersi in vendita al miglior offerente? Pochi. Semplicemente pochi. Non c'è sta richiesta, no? Il mondo e l'organizzazione corrente vanno verso una, come dire, omogeneizzazione dei ruoli, per cui non c'è più quello che è la prima donna dell'impiego. Tu devi riuscire a diventarlo e dopo essere diventato devi convincere anche gli altri che lo sei. E a quel punto per te la flessibilità è un'ottima notizia. Ma sono pochi. qui parliamo di migliaia, di milioni di persone, tutti questi milioni di persone non hanno sta peculiarità assoluta da vendere, sono semplicemente lavoratori, migliore o peggiore volontà, migliore o peggiore competenze, ma non c'è nessun motivo per cui qualcuno debba fare punti d'oro per farli venire a lavorare con lui, no? Non servono, possono essere scambiati senza nessun problema, spesso e volentieri scambiati con delle macchine, perché come vi dicevo, il fatto che esista la macchinetta che distribuisce il caffè mette in luce sociologicamente la funzione, ma significa pure che c'è uno che lavora in meno, anzi più di uno, perché la macchinetta non ha problemi, non ha grilli per la testa, non va in malattia, è comodissima, funziona 24 ore su 24, non deve dormire, non avrà figli, tante cose meglio dell'essere umano che rompe le palle invece, con tutte queste pretese. E che cazzo, uno stipendio vanno avanti, la possibilità di avere una famiglia, di comprarsi una casa, una macchina, oh, ma che pretese sono? Molto meglio il distributore di macchinette. Quindi, se entriamo nell'ottica, quest'ottica economica che, come dire, vabbè, è quella purtroppo corrente, capiamo pure come mai a un certo punto, quando le grandi aziende annunciano un sacco di licenziamenti, in borsa le loro azioni vanno alle stelle. Ah, ci liberiamo di 15.000 persone, e vai, che bella idea, come se questi poi lavorassero da qualche altra parte. Ma il problema è che non succede. Per cui c'è il distributore di caffè, c'è il bancomat, che vuol dire che non ci sono più bancari, che era il modello di impiego fisso degli anni 60. Quando tu dovevi dare l'idea di quello che stava in paradiso negli anni 60, parlavi del bancario, perché era affidabile, degno di prestigio, con bei soldi, senza nessuna preoccupazione per il domani, che lui si faceva la sua carriera tranquillo, dopo che gli hanno spiegato per 6 mesi quello che doveva fare, lui era pronto ad andare avanti 35 anni. Guarda caso, quello era il modello di tutte le mamme degli anni 60. Tutte le mamme auspicavano che le figlie si sposassero un bancario, perché era il partito con la P maiuscola. Ma non c'è più. Semplicemente è scomparso. Ci sono i bancomat. O ci sono gli accessi su internet, come quello che uso io tranquillamente. Ma pensateci, tutte queste cose, il fai da te da pompa di benzina, il bancomat, Expedia, sono tutti lavori in meno. Tutti lavori in meno, non c'è più l'agente di viaggi, non c'è più il benzinaro, non c'è più il barista, non c'è più quello che deve fare caffè, non c'è più nessuno, ci sono le macchine. Quindi tenetelo presente, non è ovvio, però è così. E lo stesso accade nelle aziende. Nelle aziende ci sono dei bellissimi macchinari estremamente sofisticati che sono molto più precisi dell'essere umano e rompono molto meno le palle. Per cui se io do un impiego a qualcuno, non tanto, o perlomeno non solo, per garantirgli un futuro, oltre a far sì che faccia cose per me, quindi c'è un qualche tipo di scambio. Ma se io questo lavoro glielo do soltanto perché non posso farne a meno, ma vorrei tanto, io investirò in ricerca tecnologica finché quel lavoro lo fa la macchina. Perché la macchina conviene. La macchina non dà problemi, non picchetta, non fa sciopero, non sta male, non dorme. La macchina, da un punto di vista semplicemente economico, è ovvio che è meglio. Ecco perché quando noi andiamo a pensare ai robot ci abbiamo sempre paura, no? Prendete iRobot, prendete Matrix, prendete tutti i film nei quali ci sono le macchine. Le macchine noi ci spaventano, non a caso, perché le macchine da un punto di vista di lavoro sono meglio, semplicemente. Quindi, allora, prego. Oh, ecco, beh, dice giustamente il vostro collega, questo da un punto di vista economico. Il problema qual è? Che la nostra cultura ha adottato il punto di vista economico per tutto. È esattamente lì il problema. Da un punto di vista qualitativo, tant'è vero che i prodotti dei 30 anni fa erano molto meglio di quelli di oggi. Non è casuale, perché da un punto di vista economico la qualità del prodotto è un intralcio, non è una convenienza. Perché se lei fa un autoradio che si rompe fra 5 anni, lei si sta precludendo un cliente per 5 anni. Se lei fa un autoradio che si rompe fra un anno e mezzo, il cliente ce l'avrà presto, dopo un anno e mezzo, soprattutto quando gli ha spiegato che quella non si è rotta perché a lei conveniva che si rompesse, ma perché l'abbiamo integrata con tutta un'altra serie di scoperte nel frattempo delle quali lui non può fare a meno. Per cui noi compriamo costantemente cose che non ci servono e le ricompriamo pure perché sono diventate meglio e fanno più cose che non ci servono, come i cellulari. Io c'è una cosa che mi manda in bestia. Mi chiamano quelli di Vodafone o quelli di chi diavolo ho come provider e mi dicono: oh, hai tanti punti, ti puoi comprare un altro cellulare. E io dico: ma secondo te il cellulare non ce l'ho? Cioè, sti punti che l'ho fatti io? Col cellulare? E allora perché dovrei comprarmi un altro cellulare? Mistero. Non so se avete mai fatto, ci avete pensato a sta cosa. Cioè, vendermi un cellulare quando io i punti che ho fatto l'ho fatti con cellulare, mi sembra ridicolo, vendimi delle pentole. Ma qualcos'altro? Ma come un cellulare? Che me ne faccio di un altro cellulare? Ecco, la logica è quella. Capite? La logica è quella. Non ha senso. Purtroppo non ha senso, ma quella ci troviamo, per cui in qualche modo toccherà pace, anche pace. Però direi che pensarci sopra ogni tanto non è una cattiva idea. Allora ragazzi, io con oggi chiudo il primo ciclo, ci rivediamo il 17 novembre. Io auspicherei che nel frattempo non vi deste alla pazza gioia dimenticando globalmente quello che abbiamo fatto a lezione, ma magari approfittaste per studiare quanto fatto finora. Senza fretta, senza esagerare, ma insomma dando un'ascoltata alle lezioni, leggendo sul manuale quello che si è detto, quello che c'è di relativo a quanto abbiamo detto, eventualmente andando un po' avanti col manuale, lasciando però da parte ancora Morin e il mio libro, che quelli senza un minimo di guida sono abbastanza ostici, almeno all'inizio. Ok, ci vediamo fra qualche tempo.